Buongiorno, sono Paolo Ferrario e sono sulla dispensa numero 12. Il tema era dedicato alle politiche dei servizi sociali ed educativi e sistema dei comuni italiani. Dunque, la complessità di questo argomento, più che altro la complessità che deriva dal fatto di dover integrare l'analisi di una specifica riforma dei servizi sociali ed educativi alla legislazione sui comuni, ha fatto sì che ho dedicato tre lezioni sostanzialmente a questo argomento, data la sua centralità, perché questa è una lunga dispensa, la 12, che tocca tutta una serie di problematiche che meritano una doverosa attenzione in un corso sistematico come quello che stiamo conducendo. E quindi anche le audiolezioni probabilmente saranno distribuite su alcuni punti nodali, alcuni punti chiave per non avere un unico ragionamento attorno ad un tema complessivo che ci porterebbe via parecchio tempo. Come ho già detto in aula, poi non riesco a concludere tutto il ragionamento complessivo sulle politiche regionali. E quindi farò successivamente solo una dispensa e un'audiolezione sulle politiche regionali, in modo da aggiungere, quindi non farò in aula la lezione, ma la farò solo mediante audiolezione, perché questa tematica politiche dei servizi sociali ed educativi e sistema dei comuni, di cui è oggetto per l'appunto la dispensa numero 12, ha un necessario prolungamento sulle specifiche politiche istituzionali delle singole regioni, perché il tema da dipanare è per l'appunto questo, il forte processo di regionalizzazione del sistema dei servizi alla comunità, alla persona e alla comunità. Comunque andiamo per punti. Pagina 2, quindi riprendo la mappa rete che conoscete, che ho esaminato nelle prime lezioni, quelle più metodologiche, e questa mappa rete fa vedere quali sono i punti specifici di regolazione di queste politiche. Quindi l'analisi della riforma dei servizi sociali e socioeducativi si colloca in quello spazio lì a sinistra che vedete sul vostro schermo, che riguarda la rete dei comuni italiani con le sue connessioni con altri enti locali come le province in quell'area in cui è collocata questa dizione IPAB-ASP, che purtroppo non ho potuto trattare nell'argomento, ma nel corso della lezione, che è un ulteriore processo di ridefinizione di quel campo. Il campo cioè della localizzazione, che si vede molto bene in questo schema di servizio alla persona, localizzazione a livello degli enti autonomi locali, riguardante il campo per l'appunto solo dei servizi sociali educativi, mentre abbiamo già esaminato parte di destra della mappa, la parte sulle riforme sanitarie. È necessario appunto comprendere con estrema precisione la struttura di fondo del nostro sistema italiano, che ripeto e ripeterò fino alla nausea, localizzazione uguale a localizzazione in capo alle ASL, quindi localizzazione uguale a politiche regionali sanitarie, e localizzazione in capo ai comuni e quindi localizzazione dei servizi sociali nella rete comunale, che è la questione strutturale da comprendere rispetto a queste politiche. Pagina 3, quindi quali sono, questo è un riassunto delle principali regole. Ricordo qui e dicevo che la via più diretta per capire il funzionamento delle politiche sociali è analizzare le regole. Direi che faccio una parentesi, direi che il passaggio logico è sostanzialmente questo. Per un professionista intendo. Uno, dalle regole capire le tendenze e la struttura di un sistema. E questa è la via più diretta, quindi la conoscenza delle regole per le politiche sociali sta al primo posto. Al secondo posto, nell'analisi, ci stanno evidentemente tutte le prassi operative, il comportamento operativo che gli enti hanno. E quindi la documentazione un professionista la ricava sostanzialmente da articoli, e da libri, da documenti operativi del livello che vengono fatti a livello locale da comuni, cooperative sociali, volontariato, dai giornali. E la terza fonte ovviamente è il web, la rete web che fornisce ulteriori informazioni, ma dal punto di vista professionale, se ci muoviamo su funzionamento delle regole, funzionamento delle organizzazioni, quindi dei professionisti e analisi delle esperienze attraverso giornali, attraverso le riviste professionali, attraverso il web, diciamo che un professionista è in grado di tenersi aggiornato su queste questioni. Ecco, qui a pagina, in questa pagina, metto già in evidenza, pagina 3, le grandi riforme. Allora, la prima sono le riforme sanitarie, i due momenti clou anni 70, anni 90, la riforma costituzionale dei comuni. Questo Stato e Regioni, secondo nucleo essenziale, ho dedicato un'unità proprio a questo argomento essendo cruciale. Poi abbiamo le riforme diciamo così, del terzo settore, con particolare riferimento alle due componenti che sono le cooperative sociali e il volontariato, anche su questo ci sarà una lezione ad hoc. E poi abbiamo questa connessione che vorrei segnare e rilevare, cioè la connessione tra la legislazione sui comuni, legge 142 del 90 e DLGS 267 del 2000 e la legge 328. Ci sarebbe poi la progettata riforma del federalismo fiscale, non la trattiamo nel corso, data la sua caratteristiche ipertecniche, poi anche il rallentamento che questa politica abbiamo. Non siamo neanche ancora in grado di esaminarla con estrema precisione perché è una riforma in fieri, in sviluppo e quindi non l'abbiamo vista. Quindi noi ci fermiamo sulla riforma dei comuni e dei servizi sociali per quanto riguarda questo tema. A pagina 4, altra operazione tecnica, la definizione di campo, quindi come definiamo le politiche dei servizi sociali educativi, cioè l'oggetto che prendiamo in considerazione. Possiamo usare appunto una definizione analitica. Le politiche dei servizi sociali educativi si occupano di processi storici, politici, legislativi, organizzativi e professionali, quindi dicevo è una definizione analitica, non so se vedete che ci sono tutti i livelli, la storia, le azioni, le politiche, quindi le decisioni, le leggi, quindi le regole, le organizzazioni e le professioni, quindi i processi, quindi dinamica, connessi a che cosa? Connessi alla lettura dei bisogni, alla definizione delle domande, alla produzione dell'offerta. Qui in questa definizione evoco evidentemente il paradigma bisogno domanda offerta, evoluzione dei bisogni, strutturazione della domanda, organizzazione dell'offerta. Di che cosa? Appunto di servizi o prestazioni destinate a rimuovere e superare situazioni problematiche che la persona incontra nel corso della vita. In quest'ultima parte della definizione uso uso il decreto legislativo del 1998 che costituisce a oggi la definizione più sistematica di che cosa sono nel sistema istituzionale italiano i servizi sociali e socio-educativi. E la definizione, quest'ultima parte, è esattamente contenuta nel decreto legislativo del 1998 che ho esaminato in una lezione. È una definizione sintetica, analitica, ma estremamente precisa del campo che stiamo esaminando. Ricordo che questo argomento, pagina 5, è da me trattato nel mio libro, La politica dei servizi sociali, quindi c'è tutta un'analisi storica, strutturale di questo sistema al 2001. Quindi sostanzialmente fino alla riforma dei servizi sociali, attraverso il corso prolungo l'analisi, diciamo che questa lezione che sviluppo per l'appunto attraverso la dispensa numero 12 e attraverso queste audio lezioni sono un prolungamento, come se questo capitolo del libro Politiche dei Servizi Sociali venisse aggiunto e aggiornato e riscritto, quindi mettendo in evidenza altri punti chiave, diciamo così, legati sostanzialmente al primo decennio del 2000. Ecco, io appunto dicevo in aula che uso i corsi che faccio come aggiornamento di questo volume che è il mio lavoro base su cui il mio contributo base che ho dato attorno a queste tematiche di servizi sociali. Quindi i corsi aggiornano il volume. Come si fa a esaminare una politica come questa? La si esamina per appunto si esamina sostanzialmente facendo innanzitutto una periodizzazione, cioè andando a vedere le fasi storiche in cui si è sviluppata nel corso del tempo, cioè analizzare in chiave storica i processi è appunto un aiuto enorme all'analisi professionale, proprio perché ci consente di collocare nel tempo gli eventi. Pagina 12, appunto a pagina 6 abbiamo questa periodizzazione che fa vedere come il costituirsi di questo sistema è riconducibile al primo agli anni 70 sostanzialmente, più precisamente nel periodo tra 72 e 77, c'è stata poi una fase degli anni 80 di prima regionalizzazione, chiamiamole così, prima regionalizzazione del sistema, poi abbiamo gli anni 90 che costellati da queste rilevanti riforme, quella dei comuni, quella delle ASL, quella delle cooperative sociali e del volontariato, poi abbiamo il biennio 97-98, fondamentale perché mi va a definire il sistema dei servizi alla persona prima della riforma costituzionale, poi abbiamo 2001 la riforma costituzionale e prima del 2001 la riforma dei servizi sociali e nel 2001 in avanti, diciamo così, che è il tema per l'appunto che dicevo poco fa, come si sviluppano queste politiche nel corso del tempo, sono i processi attuativi, amministrativi attuativi delle riforme sociali. Volevo sottoporre alla vostra attenzione un punto nodale di questa periodizzazione della pagina 6, ed è che la riforma dei servizi sociali del 2000 va letta assolutamente nel quadro del periodo 1997-2001, nel senso che la riforma della Costituzione ha modificato in parte la forza e la rilevanza della legge 328. È un errore purtroppo fatto da centinaia di articoli e di libri che vengono pubblicati in Italia, leggere la legge 328 del 2000 in modo a sé stante. Una lettura a sé stante di questa legge induce ad un errore analitico, ed è quello di considerare che quella è una legge determinante sul sistema. Viceversa, vedremo che è una legge culturalmente rilevante, ma che istituzionalmente deve essere letta in rapporto ad altre regole, altrimenti non la si comprende. Cioè, voglio dire che noi abbiamo assolutamente bisogno di, quando analizziamo la legge 328, di leggerla in connessione alle altre riforme, e infatti lo vediamo a pagina 7, in particolare attraverso questa mappa di pagina 7. Questa mappa l'ho costruita in questo modo, è una mappa visiva che fa vedere questo, quindi è vero, noi possiamo mettere al centro la legge 328 ed è utile mettere al centro la legge 328, ci aiuta a capire molte cose, tuttavia questa legge 328 è illeggibile se non la si lega alla riforma costituzionale numero 3 del 2001, che è il funzionamento complessivo del sistema, alle riforme sanitarie, parte sinistra della mappa, e alle riforme dei comuni. Se noi riusciamo a fare un'operazione complessiva di analisi di questi tre, di questi quattro sistemi, che poi vedete qui precisamente, ecco, questi sono esattamente, ritornando al modello sistemico, sono quattro sistemi che interagiscono: il sistema dello Stato, legge costituzionale, il sistema della sanità, il sistema dei comuni e il sistema dei servizi sociali. Sono tre sistemi che interagiscono fra di loro. Quindi questa è la chiave di comprensione che noi possiamo mettere in atto. Pagina 8 è una precisazione, per l'appunto di questa complessità del sistema. A pagina 8 voi trovate disegno sostanzialmente che ho elaborato analizzando la riforma costituzionale del 2001, che fa vedere il modo in cui funziona per l'appunto la legge, il sistema dei servizi sociali. Di nuovo quindi uso la chiave di lettura fondamentale, quella che ci consente di non sbagliare mai, è la chiave che distingue tra funzioni dello Stato, funzioni delle regioni e funzioni a livello locale. Sono i tre livelli di funzionamento del sistema italiano, del sistema istituzionale dell'Italia. L'interazione tra tre livelli istituzionali ed operativi. Quindi anche per i servizi sociali spetta allo Stato la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, spetta alle regioni la legislazione esclusiva, spetta ai comuni la gestione e la programmazione. Quindi, la conclusione è che è vero che le regioni hanno legislazione esclusiva, ma la regolazione e il funzionamento dei servizi sociali è, come dico sotto, quindi è una regolazione condivisa tra regioni e comuni. Quindi la coppia fondamentale di funzionamento dei servizi sociali è legislazione regionale e comportamento op amministrativo, operativo, programmatorio dei comuni. Coppia regioni e comuni, la vedete molto bene nella parte sinistra dello schema. Viceversa, avete visto nella precedente lezione sulla sanità, per quanto riguarda la sanità, la coppia è Regioni ASL. Qual è la differenza sostanziale? Che le ASL sono parte integrante delle regioni stesse, cioè le regioni comandano le ASL. Le regioni invece in questo caso non comandano i comuni. I comuni rimangono enti autonomi che interagiscono evidentemente in relazione alle leggi regionali, in relazione alle leggi dello Stato, in relazione alla Costituzione della Repubblica, ma i comuni hanno un margine di autonomia operativo che deriva dal fatto che essi sono enti autonomi, come dice la Costituzione stessa, che colloca i comuni all'interno della rete delle autonomie locali. C'è quindi un'autonomia organizzatoria, amministrativa, programmatoria dei comuni che va assolutamente rilevata, ed è solo così che si capiscono le differenze operative tipiche dell'Italia nei territori, operatività diversificate nei territori italiani. Questo schema è molto importante perché appunto fa vedere benissimo che quando noi diciamo legislazione esclusiva non intendiamo un dominio da parte delle regioni, ma intendiamo un processo dialettico, potremmo dire, tra comportamento della regione e comportamento dei comuni. La stessa cosa non possiamo dirla sulle ASL, dal momento che le ASL sono effettivamente determinate dalle scelte, dalle decisioni, dagli obiettivi delle regioni stesse. Quindi legislazione è vero in chiave regionale, ma autonomia amministrativa, programmatoria da parte dei comuni. E tutto questo lo si capisce non solo andando a vedere le operatività nei territori specifici, ma analizzando con puntualità le regole. Pagina 9. Allora, qual è il significato della legge 328 dal punto di vista, potremmo dire, della mappa mentale che dobbiamo mettere in atto per l'analisi di questa legge? Ecco, a pagina 9 tento di esemplificarlo con questo disegno. Sono due significati della 308, uno significato culturale e un altro un significato istituzionale. Ovviamente significati che sono collegati tra di loro. Il significato istituzionale è un significato che va letto in relazione alla riforma del 2001. E cioè, la legge 328, dopo la legge costituzionale 2001, di un anno dopo, ha un valore legislativo attenuato. Attenuato. Cioè, la legge costituzionale del 2001 ha attenuato la forza che aveva la legge 328. Nel senso che, attribuendo la legislazione esclusiva alle regioni ha attenuato la forza di governo centrale da parte dello Stato centrale. Conseguentemente, una serie di punti di questa legge risultano meno incidenti. Soprattutto, cosa risulta meno incidente? Risultano meno incidenti le regole nazionali. Allo Stato praticamente oggi, per quanto riguarda la 328, compete quasi solo esclusivamente il flusso economico-finanziario e appunto la definizione dei livelli essenziali che sono peraltro contenuti in leggi preesistenti, cioè nelle leggi che hanno già definito quali sono i contenuti che debbono avere i servizi alla persona. È il motivo per il quale appunto bisogna poi fare nel decennio del 2000 l'analisi delle specifiche regioni, l'analisi di come ha funzionato la regione Lombardia, di come ha funzionato la regione Piemonte, di come ha funzionato la regione Sardegna, di come ha funzionato la regione Puglia, eccetera. Noi dobbiamo analizzare le singole regioni. Quello che invece non risulta attenuato, ma addirittura rafforzato anche dopo il 2001, è il significato culturale della legge 328. La legge 328 ha tantissimi vantaggi, diciamo così, per l'appunto insisto con l'aggettivo professionale. Il vantaggio rilevante è che ci aiuta a fare ordine, a capire come funziona il sistema, ma anche la legge 328 ha un forte valore culturale proprio per la storia dei servizi sociali, testimoniato anche dalle prassi operative. Quindi è proprio la cultura dei servizi alla persona che è maggiormente messa in evidenza nella legge 328. Lo dico in un altro modo: quando noi leggiamo la legge 328, in particolare vediamo agire quasi come un distillato, come un elisir che si è distillato nel corso del tempo, tutte le parole chiave, i ragionamenti, le culture, le prassi operative che si sono sviluppate nel trentennio italiano che va dal 72 ad oggi, dal 72 al 2001. È proprio è come un affresco che risulta chiaro attraverso il disegno istituzionale, attraverso le parole chiave, attraverso l'ambiente in cui si disegna questo sistema. Ecco, questo vuole dire lo schema di pagina 9, questa forza della culturale presente in questa legge. Pagina 10, siamo già a pagina 10, rivediamo quindi a questo punto il concetto che ho già trattato, il concetto di distribuzione del sistema di welfare in Italia. Ecco, il sistema di welfare in Italia è distribuito su 3 livelli territoriali. Allo Stato spetta la previdenza e aggiungerei a questo punto, ma l'ho già detto prima, i livelli essenziali, cioè quelli che sono i diritti di cittadinanza. Alle regioni spetta il campo di governo dei servizi sociali, ai comuni spetta il governo, sia in chiave di gestione diretta che in chiave di gestione diretta e di rapporto interattivo con i soggetti di terzo settore. I comuni ai quali è affidata la gestione e programmazione dei servizi sociali. Mi sono impigliato col ragionamento, volevo distinguere con quello che volevo dire il comune come ente gestore dei servizi, ma il comune soprattutto come regista locale, intendendo come regista un ente pubblico che imprime legami, obiettivi, azioni di comportamento a una rete molto più fitta di attori che sono presenti a livello locale, le cooperative sociali, il volontariato, le associazioni. Quindi il comune non solo come ente gestore, ma il comune come regista di funzione. Ma su questo torneremo. Lo schema di pagina 12 fa vedere come funziona il sistema di welfare dei servizi italiani in questo campo. Adesso passo da pagina 11 in avanti a una serie di lucidi che fanno vedere sono lucidi, sono tre, credo tre lucidi l'uno collegato all'altro, sono uguali ma vogliono esprimere lo stesso concetto. Ed è il concetto di qual è la differenza strutturale tra le politiche sanitarie e le politiche dei servizi sociali. Vediamo prima quello di pagina 11. La tendenza complessiva dei servizi alla persona è una tendenza alla localizzazione, e cioè i processi istituzionali hanno portato a spostare alla periferia dello Stato italiano l'offerta di servizi alla persona. Questa localizzazione è avvenuta negli anni 70, negli anni 90 e poi avviene ancora di più in questo decennio. Cioè, il sistema di welfare italiano si distingue per questa intensa localizzazione. Tuttavia, questa localizzazione si appoggia su due gambe diverse. Si appoggia sulla gamba dei comuni, i quali sviluppano i servizi sociali e socioeducativo, e si appoggia sulla gamba delle regioni che sviluppano la sanità. È come una... sono zampe, ho detto nella lezione, lo ripeto qui, asimmetriche, perché le ASL sono sostanzialmente regolate dalle regioni e poi sono infinitamente meno che i comuni, perché le ASL, le aziende sanitarie locali italiane, sono 350, mentre i comuni sono 8100. Si capisce già da questa da questi numeri, 350 ASL e 8100 comuni, com'è diverso il governo dei due sistemi. Stesso nel lucido successivo di pagina 12, stesso tipo di ragionamento. Mentre la riforma dei servizi sociali degli anni 90 comporta una regolazione di enti amministrativi preesistenti allo scopo di sviluppare l'offerta di servizi sociali, le riforme sanitarie degli anni 70-90 comportano la creazione di un servizio sanitario nazionale. C'è una differenza sostanziale tra l'avere un apparato organizzativo che si chiama ASL, oggi ASL, è la parte destra dello schema, cioè le ASL organizzano la sanità. Non abbiamo un equivalente per quanto riguarda i servizi sociali, non abbiamo un ente amministrativo, l'ASL è un ente amministrativo che amministra i servizi sociali, abbiamo i comuni che scelgono in autonomia come gestire i servizi sociali. Se in forma diretta, se mediante l'associazione tra comuni, se mediante provvedimenti di esternalizzazione, come noi vedremo. È sostanzialmente diverso dal punto di vista culturale la sanità che ha trovato un apparato organizzativo nella sua strutturazione, e invece i servizi sociali, nei quali enti già esistenti in passato, i comuni sono gli enti più antichi dell'ordinamento istituzionale italiano. Se dovessimo fare un po' la storia e mettere in fila gli enti, potremmo dire che i comuni sono gli enti più antichi, affondano le loro radici in Italia nel 1400-1500, addirittura l'autonomismo del Medioevo, che era basato su queste singole autonomie dei borghi del paese, e quindi sono i più antichi. Le province sono intermedi, nel senso che sono enti sostanzialmente inventati tra virgolette dallo Stato piemontese per l'unificazione italiana, quindi 1800 e 900, e le regioni sono gli enti ancora più giovani, perché in Italia li possiamo tranquillamente datare, le regioni, dal 1970-72. Quindi i servizi sociali sono affidati agli enti più antichi del nostro paese. È questo tipo di scelta. Enti che già esistevano, i comuni, si vedono affidare il compito dei servizi, con intensità il compito di gestire i servizi sociali. Questo fa sì che i due sistemi siano proprio istituzionalmente, culturalmente diversi l'uno dall'altro. Come vedete, è un ribadire come continuamente lo stesso tipo di concetto. Infatti l'articolo 13 di nuovo lo ribadisco con un altro tipo di disegno. Cosa dice questo, lo schema di pagina 12? Che mentre la legislazione sanitaria, vediamo la parte destra dello schema, affida alle regioni lo sviluppo del sistema delle aziende sanitarie locali, quindi regioni, 20-22 sublivelli regionali, parte sinistra dello schema. La legislazione dei servizi sociali affida ai comuni, agli 8.100 comuni italiani, ciascuno di essi ente autonomo, lo sviluppo di un sistema locale di servizi sociali. Anche qui da questo schema si vede benissimo le differenze strutturali dei due campi. Qui c'è proprio un comportamento in cui i comuni regolano in dettaglio, mediante proprio dei vincoli e delle indicazioni estremamente precise che si possono dare alle aziende sanitarie locali, cosa completamente diversa per quanto riguarda i comuni, perché ciascun ente comune ha una relativa autonomia, ovviamente. L'autonomia è nell'ambito delle proprie capacità di bilancio, nell'ambito delle proprie capacità professionali, che incidono moltissimo all'interno dei comuni, cioè la professionalità nell'esercizio di compiti. Avere a livello comunale dei professionisti motivati, eticamente motivati e capaci di sviluppare queste funzioni è un elemento di forza, ma è completamente più problematico per certi versi organizzare i servizi sociali, proprio perché si tratta di attivare 8.100 comuni, ciascuno ente autonomo. E quindi ecco, detto questo, fatte queste fondamentali punti che ho indicato fino adesso, vediamo qual è invece l'opposto, il vantaggio di stabilire un approccio forte con la legge 328. È che la legge 328 ci aiuta molto a capire il sistema. Tuttavia, ribadisco il concetto, pagina 14, per comprendere il funzionamento di questa legge occorre integrare tra di loro l'analisi della legge stessa, la riforma dei servizi sociali, l'analisi della riforma dei comuni e l'analisi della riforma costituzionale. Se noi facciamo questa operazione di tentare di vederli assieme, questi tre processi, allora il risultato formativo è ottenuto. Siamo in grado di capire il funzionamento e quindi di analizzare situazione per situazione le operatività a livello locale. Pagina 15. La legge 328 è una legge di sostanziale semplice lettura, non è una legge di difficile lettura, è una legge facile, è una legge logica, che ha la sua logica nella scrittura, e quindi si presta molto bene all'analisi funzionale di una politica. Cos'è l'analisi funzionale di una politica? È andare a vedere nelle politiche il loro funzionamento, analisi funzionale. Cosa significa mettere sotto attenzione l'analisi funzionale della politica? Vedere appunto come i diversi attori compiono le loro azioni, quali sono i vincoli, quali sono i loro obiettivi, quali sono le scelte possibili, quali sono i margini di autonomia. Perché ricordiamoci che vorrei ricordare in collegamento a pagina 15 la metafora del gioco degli scacchi, cioè capire una politica significa capire il gioco degli attori, cioè gli spazi operativi che ciascun ente ha. E da questo punto di vista la legge 328 è assolutamente perfetta, perché ci fa proprio vedere tutti gli attori, ce li fa vedere tutti, e quindi ci aiuta a vedere la struttura del sistema dei servizi sociali educativi, ci aiuta a individuare gli strumenti operativi, ci aiuta a individuare i processi organizzativi e professionionali. Su questi tre punti la legge 328 è perfetta, proprio per fare un'analisi didattico-formativa, ripeto, nel nostro caso didattica-formativa, ma ovvio legata poi a mettere nelle condizioni ciascuno di leggere il proprio sistema locale. Come si fa ad analizzare la legge 329, una legge come questa? Pagina 16, il metodo è quello sostanzialmente di costruire innanzitutto una matrice. Pagina 16 è una matrice. Cos'è una matrice? Una matrice è una tavola di lettura della legge stessa. È un procedimento analitico che si fa appunto studiando il testo. Studiando il testo non come un giurista, studiando un testo come un lettore di testi. diciamo che è più la linguistica che ci aiuta in questo caso, più che la concettualizzazione giuridica. Infatti, le matrici io le costruisco esattamente in questo modo, analizzando il testo. Quindi cosa faccio? Identifico i punti chiave di una legge e questi punti chiave li ordino nella prima colonna. E li vedete, punti chiave, obiettivi, assetto, regolazione, offerta. E poi collego su ciascuna riga o gli articoli, i commi che mi dicono qualcosa su quel singolo punto. In questo modo io riesco ad avere in mano, attraverso appunto una matrice di pagina 16, una specie di guida telefonica che mi consente di vederla, una vera e propria guida che mi aiuta a non dover rileggere costantemente tutto il testo, non dover ricordare quasi nulla con la memoria, quindi che la memoria è labile, la memoria umana, e invece affidarla a questo tipo di testo. Quindi, detto in altri termini, se voglio vedere qual è il ruolo dei comuni nella legge 328, vado assetto istituzionale dei comuni e lì vedete tutti i commi che mi dicono qualcosa sui comuni. Se ho bisogno di capire cos'è l'ambito territoriale, che è una tecnicalità della legge 328, qui ho una serie di riferimenti. È un'analisi appunto selettiva, e cioè uso i commi di una legge come delle unità informative. E come vedete, dicendo così, di nuovo uso il modello sistemico, perché il modello sistemico è sostanzialmente questo, quello di capire come funziona il sistema. Pagina 17, e questo è un altro espediente analitico, è quello di provare a fare un disegno di una legge. Anche qui il disegno della legge 328 è un disegno abbastanza facile che viene. La mappa della legge 328 è abbastanza facile, nel senso che, essendo una legge logica, è una legge che funziona così. Qual è il centro di questa legge? È la costruzione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali. Questa è la logica. Anche qui sono dei nuclei concettuali che si aggregano attorno a questo tema. Obiettivo: costruire un sistema di regole per il governo interistituzionale dei servizi sociali. Questo è l'oggetto della legge 328. In che modo questa politica si sviluppa? Si sviluppa attraverso un ruolo degli attori, che io qui chiamo soggetti istituzionali, gli enti pubblici, il terzo settore, i privati, attraverso una cultura operativa dei servizi, che è la cultura operativa. Richiamo alcune parole chiave: i livelli essenziali, la tutela delle fasce deboli, le famiglie. Sono tre elementi di cultura dei servizi molto presenti nel 328. I soggetti si muovono dentro un assetto istituzionale, parte destra in alto della mappa. Cos'è l'assetto istituzionale? Sono il gioco dei ruoli di Stato, Regione e Comune. Gioco di ruoli di Stato, Regioni e Comuni, questo è l'assetto istituzionale. Vedete, lassù l'assetto istituzionale parte a destra in alto dello schema. L'assetto istituzionale lo si capisce soprattutto, non soprattutto, si capisce essenzialmente andando a vedere il funzionamento della legge costituzionale 3 del 2001. È quella che ci dice, che ci dà informazioni. Ecco per quale motivo insisto su questo fatto. La legge 328 va letta in connessione alla legge costituzionale, cioè la nuova Costituzione repubblicana, quella uscita dal 2001, ci aiuta a capire il funzionamento anche di questa legge. Dopodiché, all'interno di tema assetto istituzionale, ci sono alcune operazioni specifiche che fa questa legge. Ad esempio, l'operazione specifica di definire gli ambiti territoriali, vedremo che cosa è e cosa sono. Gli ambiti territoriali sono sostanzialmente un tracciamento di un confine tra i comuni affinché essi interagiscono con le ASL. E anche lì l'ho disegnato con questo semplicissimo espediente grafico, di far vedere che l'ambito territoriale è un confine, quindi è un ovale, l'ASL invece è una struttura operativa. Dopodiché, nella legge 328 ci aiuta a identificare tutti i processi gestionali, i flussi di spesa. Quindi parte la mappa, la leggo come un orologio, quindi processi di gestione parte in basso a destra, i flussi di spesa, la gestione associata intercomunale, l'autorizzazione all'accreditamento delle carte dei servizi, che vedremo in una lezione ad hoc, gli appalti, i buoni servizio, Io ordino le IPA, il ruolo delle professioni, sono processi gestionali. Poi abbiamo i processi invece di programmazione, e quindi le politiche di programmazione, le politiche nazionali, i piani regionali e soprattutto i piani di zona, che sono l'elemento più forte, diciamo così, l'elemento più interessante che si è manifestato negli anni, nel corso del 2000, nel decennio. Nel decennio 2000, i piani di zona. Ecco, quindi questa è l'estrema sintesi della legge 388. Diciamo che il vantaggio della mappa è quello poi di sostanzialmente di poterci far fare un'operazione di analisi a lente di ingrandimento di ciascun aspetto. Qui abbiamo in sintesi come funziona il sistema, poi abbiamo il dovere organizzativo e professionale di vederlo punto per punto come funziona questo sistema. E qui si può, appunto, ciascuno diventa protagonista a suo modo di questa analisi. E ripeto, ciascuno, anche ciascun studente, sia pure a un livello avanzatissimo come sono gli studenti di questo corso, che è un corso ormai di quinto anno di formazione universitaria. E ancora più in dettaglio, la pagina 18, la legge quadro, quindi ci aiuta a rispondere alle famose domande, quelle che sono le domande chiave delle politiche sociali. Questo è un altro espediente che ho usato all'interno in generale dei miei corsi, ma anche questo. E cioè dire che come si fa a vedere la complessità di un sistema delle politiche sociali? Ad esempio, si può usare come espediente anche quello delle domande chiave: chi, che cosa, come, dove. Ecco, bene, se noi costelliamo la legge 328 di queste domande, vedete che il chi è l'analisi degli attori, il che cosa è l'analisi delle competenze. L'assetto istituzionale, di nuovo, è l'analisi del che cosa, delle competenze. I processi amministrativi è il come, cioè quelle domande, chi, come, dove, come, quando, eccetera, che sono le domande chiave del giornalismo inglese, possiamo applicarle anche a un sistema delle politiche sociali, dei servizi sociali, e rispondere a queste domande, che non sono domande da esame, ma sono domande da professionisti, cioè persone competenti che agiscono nei territori per produrre, appunto, attività e servizi alla persona. Sono a pagina 19, e anche qui, di nuovo, se noi usiamo la legge 328 come un grimaldello per esaminare le politiche dei servizi sociali, allora cosa faccio? Che operazioni mentali facciamo? Quali sinapsi mentali mettiamo in atto? Mettiamo in atto queste funzioni conoscitive. Facciamo una ricognizione sui soggetti istituzionali della rete. Mettiamo a fuoco il ruolo dei comuni singoli associati. Mettiamo a fuoco dei concetti fondamentali che vedremo tra un attimo, come titolarità e esercizio di compiti. Mettiamo a fuoco le forme di gestione dei comuni. Mettiamo a fuoco i flussi di spesa. Vediamo i rapporti tra comuni e soggetti privati. Mettiamo a fuoco la crucialità delle carte di servizio nei processi di accreditamento. Mettiamo a fuoco i piani di zona. Cioè, possiamo fare tutte queste operazioni analitiche, che vanno ben oltre una lezione di 3 ore o attraverso un corso. Mettiamo in atto dei punti di attenzione che noi possiamo applicare nel nostro essere cittadini attivi nella comunità locale, e in particolare cittadini attivi ma anche professionali. Pagina 20. In cosa consiste l'obiettivo della 3.8, cioè l'obiettivo della costruzione della rete? Ecco, quell'obiettivo è individuabile con estrema precisione, proprio in un articolo della legge, in particolare l'articolo 6, quando il legislatore dice ai comuni: spetta l'esercizio delle seguenti attività: oggetto, programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale di servizi a rete. Allora, realizzazione del sistema locale di servizi a rete è gestione. La programmazione è per l'appunto, sono quelle che prima nella mappa chiamavo programmazione. Sono le due macro funzioni dei servizi. Cosa sono? Rendere operative delle risorse o programmare delle risorse, sempre all'interno dei flussi finanziari disponibili. Questo spetta ai comuni, ecco, sono i comuni che fanno questa operazione. Infatti, all'articolo 16, ai comuni, nell'ambito delle risorse disponibili, cioè facendo i conti con la finanza pubblica, questo è il punto, cioè la finanza pubblica, l'entità del bilancio pubblico, l'entità di quanto si può spendere nel campo dei servizi alla persona è ovviamente vincolo, perché è nell'ambito. Stabilito questo vincolo, i comuni hanno margini di scelta rispetto alle scelte che ritengono più idonee a livello locale. E io mi fermerei a pagina 20, perché fermerei qui l'audio, perché a questo punto, da pagina 21 in avanti, tenterò di far vedere la connessione che c'è tra la legge 328 e il funzionamento dei comuni italiani. Quindi preferisco, diciamo così, considerare l'audio che ho fatto finora come l'audio che mette a fuoco la cultura istituzionale e sistemica, potremmo dire, della cosiddetta legge 328, e viceversa invece lasciare in autonomia, in modo da poterla magari sentire anche in un secondo tempo, ovviamente sempre tenendo sotto mano la dispensa, questa parte più complessa, che è l'intreccio che c'è tra riforme dei servizi sociali e funzionamento dei comuni. Grazie dell'attenzione, arrivederci alla prossima dispensa. Buongiorno e buoni studi.